Ciao a tutti, prima di cominciare vi invito come sempre a seguire la pagina Instagram di questo progetto dal nome Podcast Storia di Roma. Inoltre vi invito a supportarmi per potermi aiutare a proseguire questo podcast che senza un vostro aiuto potrebbe terminare date le numerose spese per la creazione degli episodi e per l'acquisto dei libri. Come darmi una mano? O andate su Patreon all'indirizzo www.patreon.com/storiadiroma oppure con donazioni spontanee all'indirizzo PayPal matt10488@hotmail.it. Intanto ringrazio i miei sostenitori che sono Paolo Fernandez, Marco Modugno, Francesco D'Arpino, Angelo Salustri, Armando Bossarelli, Carlo Benvissuto, Fabio Micarelli, Giuseppe Romano Amato, Mirko Rossetti, Francesco Campanella, Alberto Goldoni, David Bertini, Matteo Schleicher, Davide Erjavec, Francesco Finotto, Nicola De Gasperi, Maurizio Giovannetti, Kent Mancini, Giacomo Bulgarelli, Edoardo Volpin, Andrea Parlato, Loris Trevisan, Davide Uttini, Marco Clementel, Stefano Marino, Claudio Gani e Alex Bertaccini. Infine gli ultimi arrivati che sono, grazie a Medical Care Italia, Valerio Bergomi, Stephen Anderson e Federico Veronesi. Grazie mille ragazzi, perché questo vostro aiuto è fondamentale per questo progetto. Grazie mille. I nemici, vinti in battaglia, non appena si riebbero dall'affanno della fuga, immediatamente inviarono messi a Cesare per offrirgli la resa, promettendo la consegna di ostaggi e il rispetto degli ordini che volesse impartire. Insieme a loro giunse l'atrebate Commio, l'uomo mandato da Cesare in Britannia in nava scoperta, come in precedenza aveva chiarito. Non appena Commio era sceso dalla nave e aveva riferito come portavoce le richieste di Cesare, i britanni lo avevano fatto prigioniero e messo in catene. Ora, dopo la battaglia, lo avevano liberato e, nel domandare pace, attribuivano la responsabilità dell'accaduto al popolo, chiedendo di perdonare una colpa dovuta alla leggerezza. Cesare si lamentò che i britanni, dopo aver spontaneamente inviato ambascerie sul continente per domandare pace, gli avevano poi mosso guerra senza motivo, ma disse che perdonava la loro leggerezza e chiese ostaggi. Una parte venne consegnata immediatamente, altri invece fatti venire da regioni lontane. Li avrebbero consegnati, dissero, entro pochi giorni. Nel frattempo diedero disposizione ai loro di ritornare alle campagne. I principi di tutte le regioni si riunirono e cominciarono a pregare Cesare di aver riguardo per loro e per i rispettivi popoli. Con tali misure la pace era assicurata. 4 giorni dopo il nostro arrivo in Britannia, le 18 navi di cui si è parlato, su cui era imbarcata la cavalleria, dal porto più settentrionale salparono con una leggera brezza. Si stavano avvicinando alla Britannia ed erano già state avvistate dall'accampamento quando all'improvviso si levò una tempesta così violenta che nessuna delle navi riuscì a tenere la rotta. Alcune vennero respinte verso il porto di partenza, altre con grave pericolo vennero spinte verso la parte sud-occidentale dell'isola. Tentarono di gettare l'ancora, ma, sommerse dalla violenza dei flutti, furono costrette, sebbene fosse notte, a prendere il largo e a dirigersi verso il continente. Capitò che in quella notte stessa ci fosse luna piena, momento in cui la marea dell'oceano è più alta, e i nostri non lo sapevano. Così, nello stesso tempo, la marea sommerse le navi da guerra impiegate per trasportare l'esercito e poi tirate in secco, mentre la tempesta sbatteva l'una contro l'altra le imbarcazioni da carico, che erano all'ancora, senza che i nostri avessero la minima possibilità di manovrare o porvi rimedio. Molte navi rimasero danneggiate. Le altre, perse le funi, le ancore e il resto dell'attrezzatura, erano inutilizzabili. Un profondo turbamento, come era inevitabile, si impadronì di tutto l'esercito. Non c'erano infatti altre navi con cui ritornare, mancava tutto il necessario per riparare le barche danneggiate e poiché tutti pensavano che si dovesse svernare in Gallia, sull'isola non si era provvisto il grano per l'inverno. Appena ne furono informati, i principi britanni, che si erano recati da Cesare dopo la battaglia, presero accordi. Rendendosi conto che i romani non avevano né cavalleria, né navi, né frumento, e constatando che dovevano essere ben pochi, viste le dimensioni dell'accampamento, ancor più ridotto del solito, in quanto Cesare aveva trasportato le legioni senza bagagli, ritennero che la cosa migliore fosse ribellarsi, ostacolare i nostri nell'approvvigionamento di grano e viveri, protrarre le ostilità fino all'inverno, perché erano sicuri che, sconfiggendo i romani o impedendo loro il ritorno, nessuno in futuro sarebbe penetrato in Britannia per portarvi guerra. Così, formata una nuova lega, a poco cominciarono a lasciare l'accampamento romano e a radunare di nascosto i loro uomini dalle campagne. Cesare non conosceva il loro piano, ma dopo il disastro capitato alle navi e visto che non gli venivano più consegnati ostaggi, sospettava quello che sarebbe poi accaduto. Perciò si premuniva per qualsiasi evenienza. Ogni giorno infatti disponeva che dalle campagne portassero grano all'accampamento. Si serviva del legname e del bronzo delle navi più danneggiate per riparare le altre e ordinava di procurarsi dal continente il materiale necessario a tale scopo. Così, grazie allo straordinario impegno dei nostri soldati, pur risultando perdute 12 navi, mise le altre in condizione di navigare senza problemi. Mentre accadevano tali fatti, come di consueto una legione, la settima, era stata inviata in cerca di grano, fino ad allora non si nutriva alcun sospetto di guerra, visto che parte dei britanni si trovava nelle campagne, parte frequentava ancora l'accampamento romano. Le guardie dislocate alle porte del campo annunziarono a Cesare che, nella direzione in cui si era mossa la nostra legione, si vedeva levarsi più polvere del solito. Cesare, sospettando che i barbari, come in effetti era, stessero tentando qualche novità, ordinò alle corti di guardia di partire con lui in quella direzione e a due delle altre di prendere il loro posto. Le rimanenti avrebbero dovuto armarsi e seguirlo al più presto. A una certa distanza dal campo vide che i suoi erano pressati dal nemico e resistevano a fatica. Sulla legione, serrata, piovevano frecce da tutti i lati. Ecco che cosa era accaduto. Poiché il grano era stato raccolto in tutti i campi tranne uno, i nemici, supponendo che i nostri si sarebbero qui diretti, di notte, si erano nascosti nelle selve. Poi erano piombati all'improvviso sui nostri che si erano sparpagliati e avevano deposto le armi per attendere alla mietitura. Ne avevano uccisi pochi, ma gli altri, che non riuscivano a riformare i ranghi ed erano in pieno scompiglio, li avevano accerchiati contemporaneamente con i cavalieri e gli essedari. La loro tecnica di combattimento con i carri è la seguente. Prima corrono in tutte le direzioni, scagliano frecce e con i loro cavalli e lo strepito delle ruote gettano il panico, in genere tra le file avversarie che si disuniscono. Poi, quando riescono a penetrare tra gli squadroni di cavalleria, scendono dai carri e combattono a piedi. Nel frattempo gli aurighi a poco si allontanano dalla mischia e piazzano i carri in modo tale che i loro compagni, nel caso siano incalzati da un gran numero di nemici, abbiano la possibilità di mettersi rapidamente al sicuro. Così nelle battaglie si assicurano la mobilità dei cavalieri e la stabilità dei fanti. Grazie alla pratica e all'esercizio quotidiano sono capaci di frenare anche in pendii a precipizio, i cavalli lanciati al galoppo di moderare la loro velocità e di cambiare direzione in poco spazio, di correre sopra il timone di carro, di tenersi fermi sul gioco dei cavalli e poi, da qui, di ritornare sui carri in un attimo. Perciò, mentre i nostri erano disorientati dall'insolita tattica di combattimento, Cesare giunse in aiuto nel momento più opportuno. Con il suo arrivo, infatti, i nemici si arrestarono, i nostri, invece, ripresero coraggio. Tuttavia Cesare ritenne che non fosse il momento adatto per sfidare gli avversari e attaccar battaglia, perciò tenne le proprie posizioni e poco dopo ricondusse le legioni all'accampamento. Mentre si svolgono questi fatti, tenendo impegnati tutti i nostri, si ritirarono gli altri britanni che si trovavano nelle campagne. Per parecchi giorni si rovesciarono piogge senza interruzione, che costrinsero i nostri nell'accampamento e impedirono ai nemici di attaccare. Nel frattempo i barbari inviarono messaggeri in tutte le direzioni, continuando a insistere sul fatto che i nostri erano ben pochi e a spiegare quale bottino, quale possibilità di rendersi per sempre liberi li attendesse se avessero scacciato i romani dal loro campo. Così, dopo aver radunato un gran numero di fanti e cavalieri, mossero sull'accampamento romano. Cesare si rendeva conto che si sarebbe verificata la stessa situazione delle battaglie precedenti. Il nemico, in caso fosse stato battuto, si sarebbe sottratto a ogni pericolo grazie alla sua rapidità di movimento. Tuttavia, disponendo di circa 30 cavalieri che la trebate Commio, di cui si è già parlato, aveva condotto con sé, Cesare decise di schierare dinanzi all'accampamento le legioni pronte alla battaglia. E lo scontro ebbe luogo. I nemici non riuscirono a reggere all'attacco dei legionari a lungo e si volsero in fuga. I nostri li inseguirono finché ebbero la forza di correre. Dopo averne uccisi molti, incendiarono gli edifici in lungo e in largo e rientrarono al campo. Quel giorno stesso a Cesare si presentarono emissari per chiedere la pace. Egli raddoppiò il numero di ostaggi chiesti in precedenza e ne ordinò la consegna sul continente, perché non riteneva opportuno affrontare d'inverno la traversata. L'equinozio era vicino, con le navi in cattivo stato. Approfittando di un tempo favorevole, salpò poco dopo la mezzanotte. Tutte le navi raggiunsero senza danni il continente, solo due imbarcazioni da carico non riuscirono ad approdare agli stessi porti delle altre e vennero sospinte un po' più a sud. Da queste due navi sbarcarono circa 300 dei nostri che si diressero verso l'accampamento. I Morini, che Cesare al momento della partenza per la Britannia aveva lasciato pacificati, spinti dalla speranza di bottino, circondarono dapprima in numero non altissimo i nostri e intimarono la loro resa se volevano aver salva la vita, mentre i legionari, disposti in cerchio, si difendevano. Alle grida dei Morini sopraggiunsero rapidamente altri 6.000 uomini circa. Appena ne fu informato, Cesare, a sostegno dei suoi, inviò tutta la cavalleria presente al campo. Nel frattempo, i nostri ressero all'urto dei nemici e si batterono con estremo valore per più di 4 ore. Subirono poche perdite e uccisero molti nemici. E non appena comparve la cavalleria, i nemici gettarono le armi e si diedero alla fuga. I nostri ne fecero strage. Il giorno seguente, contro i Morini che si erano ribellati, Cesare inviò il legato Tito Labieno alla testa delle legioni rientrate dalla Britannia. Le paludi erano in secca e i nemici, che non potevano rifugiarvisi come l'anno precedente, non sapevano dove ripiegare, perciò si sottomisero quasi tutti all'autorità di Labieno. E i legati Titurio e Cotta, che avevano guidato le legioni nella regione dei Menapi, ritornarono da Cesare dopo aver devastato tutti i campi, distrutto i raccolti, incendiato gli edifici, in quanto la popolazione si era rifugiata in massa nel folto dei boschi. Cesare stabilì che tutte le legioni ponessero i quartieri d'inverno nelle terre dei Belgi. Lì pervennero gli ostaggi di 2 popoli britanni in tutto. Gli altri contravvennero all'impegno di inviarli. In seguito a tali imprese, comunicate per lettera da Cesare, il Senato decretò 20 giorni di feste solenni di ringraziamento. Libro quinto. Sotto il consolato di Domizio e Claudio, Cesare, al momento di lasciare i quartieri invernali per recarsi in Italia, come di consueto ogni anno ordina ai legati, preposti alla legione, di costruire, durante l'inverno, il maggior numero possibile di navi e di riparare le vecchie. Ne indica la struttura e la forma, per garantire rapide operazioni di imbarco e per tirarle con facilità in secco. Le costruisce lievemente più basse delle navi di solito impiegate nel nostro mare, e tanto più perché aveva saputo che qui, per il frequente alternarsi delle maree, le onde sono meno alte, allo scopo di facilitare il trasporto del carico e dei giumenti, le rende un po' più larghe delle imbarcazioni che usiamo negli altri mari. Ordina di costruirle tutte leggere, e a tale scopo contribuiscono molto i bordi bassi. Comanda di far pervenire dalla Spagna tutto il necessario per equipaggiarle. Dal canto suo, tenute le sessioni giudiziarie in Gallia Cisalpina, parte per l'Illirico, perché aveva sentito dire che i pirusti, con scorrerie, stavano devastando le regioni di confine della nostra provincia. Una volta sul posto chiede alle popolazioni truppe di rinforzo e ordina di concentrarle in un luogo stabilito. I pirusti, appena lo sanno, inviano a Cesare emissari. Gli spiegano che tutto era accaduto senza una deliberazione ufficiale e si dichiarano pronti a qualsiasi risarcimento di danni. Dopo averli ascoltati, Cesare esige ostaggi e fissa il giorno della consegna. In caso contrario, dichiara che avrebbe mosso guerra. Secondo gli ordini, consegnano gli ostaggi il giorno stabilito ed egli, per dirimere le controversie tra le città, nomina dei giudici incaricati di calcolare i danni e di stabilire i risarcimenti. Dopo tali provvedimenti e tenute le sessioni giudiziarie, Cesare ritorna nella Gallia Cisalpina e da qui parte alla volta dell'esercito. Appena giunto, ispeziona tutti i campi invernali e trova che, nonostante la carenza di materiale, i soldati, grazie al loro straordinario impegno, avevano costruito circa 600 imbarcazioni del tipo già descritto e 28 navi da guerra, in grado di essere varate entro pochi giorni. Elogiati i soldati e gli ufficiali preposti ai lavori, impartisce le istruzioni e ordina a tutti di radunarsi a Porto Izio, da dove sapeva che il passaggio in Britannia era assai agevole, perché la distanza dal continente era di circa 30 miglia. Lasciò un presidio, giudicato sufficiente per tali operazioni, e partì. Egli, alla testa di 4 legioni senza bagagli e di 800 cavalieri, punta sui territori dei Treveri, popolo che non si presentava all'assemblee, non ubbidiva agli ordini e a quel che si diceva sollecitava l'intervento dei Germani oltre Reno. I Treveri possiedono tra tutti i Galli la cavalleria più forte in assoluto e una fanteria numerosa. I loro territori raggiungono, come si è detto in precedenza, il Reno. Tra i Treveri, due uomini lottavano per il potere, Induziomaro e Cingetorige. Quest'ultimo, non appena giunge notizia dell'arrivo di Cesare con le legioni, gli si presenta e, confermandogli che lui e tutti i suoi avrebbero rispettato gli impegni assunti senza tradire l'amicizia del popolo romano, lo mette al corrente della situazione. Induziomaro, invece, inizia a raccogliere cavalieri e fanti e a prepararsi alla guerra. Chi, per ragioni d'età, non poteva combattere, era stato posto al sicuro nella selva delle Ardenne, una foresta enorme che dal Reno attraversa la regione dei Treveri e si estende fino al confine dei Remi. Ma quando alcuni principi dei Treveri, spinti dai loro legami di amicizia con Cingetorige e spaventati dall'arrivo del nostro esercito, si recano da Cesare e, non potendo provvedere per la nazione, cominciano a presentargli richieste per se stessi, anche Induziomaro, nel timore di rimaner completamente solo, gli inviò emissari. Non aveva voluto abbandonare i suoi e presentarsi di persona a Cesare soltanto per poter garantire con maggior facilità il rispetto degli impegni assunti. C'era il rischio che il popolo, una volta lontani tutti i nobili, commettesse imprudenze. I Treveri dunque erano sotto la sua autorità ed egli, se Cesare lo permetteva, si sarebbe recato nell'accampamento romano per porre se stesso e la propria gente sotto la sua protezione. Cesare, anche se capiva i motivi che avevano spinto Induziomaro a parlare in tali termini e che cosa lo inducesse a rinunciare al piano intrapreso, tuttavia per non trovarsi costretto, con la spedizione per la Britannia già pronta praticamente, a passare l'estate nelle terre dei Treveri, gli ordinò di presentarsi con 200 ostaggi. Dopo che Induziomaro ebbe consegnato gli ostaggi, tra cui suo figlio e tutti i suoi parenti, espressamente richiesti, Cesare lo trattò con benevolenza. Lo invitò a rispettare gli impegni. Comunque, convocati i capi dei Treveri, li riconciliò uno ad uno con Cingetorige, non solo in considerazione dei meriti da lui acquisiti, ma anche perché riteneva molto importante favorire al massimo l'autorità di Cingetorige tra i Treveri, data la straordinaria devozione del Gallo nei suoi confronti. Fu un duro colpo per Induziomaro veder diminuito il suo prestigio tra i Treveri. Se già prima il suo animo ci era ostile, adesso l'ira lo inasprì maggiormente. Sistemata la questione, Cesare con le legioni raggiunse Porto Izio. Qui apprese che 60 navi costruite nelle terre dei Meldi erano state respinte da una tempesta e non avevano potuto tenere la rotta, per cui erano rientrate alla base di partenza, trovò però le altre pronte a salpare ed equipaggiate di tutto punto. Qui lo raggiunsero contingenti di cavalleria da ogni parte della Gallia, per un complesso di circa 4.000 uomini, insieme ai principi dei vari popoli. Ne lasciò in Gallia ben pochi, quelli di provata lealtà. Gli altri aveva deliberato di portarseli dietro in qualità di ostaggi, perché temeva, in sua assenza, una sollevazione della Gallia. Tra gli altri c'era l'Eduo Dumnorige, di cui abbiamo già parlato. Fu uno dei primi che Cesare decise di tenere con sé, conoscendone il desiderio di rivolgimento, l'ambizione di comandare, la forza d'animo e il grande prestigio tra i Galli. Inoltre, nell'assemblea degli Edui, Dumnorige aveva detto che Cesare gli aveva offerto il regno. Ciò non piaceva affatto agli Edui, ma non osavano inviare messi a Cesare per opporsi o per invitarlo a desistere. Della faccenda Cesare era stato informato dai suoi ospiti. Dumnorige in un primo tempo ricorse a ogni sorta di preghiere per riuscire a restare in Gallia. Disse di aver paura del mare, inesperto com'era di navigazione, addusse come scusa un impedimento d'ordine religioso. Quando vide le sue richieste tenacemente respinte, persa ogni speranza di raggiungere il suo scopo, cominciò a sobillare i principi della Gallia e a terrorizzarli. Li prendeva in disparte, li spingeva a non lasciare il continente. Non era un caso se la Gallia veniva privata di tutti i nobili. Si trattava di un piano di Cesare che, non avendo il coraggio di eliminarli sotto gli occhi dei Galli, li portava con sé in Britannia per ucciderli. Come garanzia per loro, Dumnorige dava la propria parola, ma ne esigeva la promessa, con giuramento solenne, di provvedere di comune accordo a ciò che ritenevano l'interesse della Gallia. Le mosse di Dumnorige vennero riferite a Cesare da più d'uno. Non appena lo seppe, Cesare, in quanto attribuiva molto prestigio al popolo Eduo, stimava necessario tenere a freno e dissuadere Dumnorige con qualsiasi mezzo. E vedendo che la follia del Gallo non faceva che crescere sempre di più, passò alle misure necessarie per evitare i danni a sé e alla Repubblica. Così, nel periodo in cui fu costretto a rimanere a Porto Izio, circa 25 giorni, perché il vento non era favorevole e impediva la navigazione, Cesare si adoperava per tenere al suo posto Dumnorige e per conoscerne al tempo stesso tutti i piani. Alla fine, sfruttando il tempo propizio alla navigazione, ordina ai soldati e ai cavalieri di imbarcarsi. Ma mentre tutti erano intenti a tale operazione, Dumnorige, alla testa dei cavalieri Edui, si allontana dal campo e si dirige in patria, all'insaputa di Cesare. Appena informato, sospesa la partenza e rimandata ogni altra faccenda, Cesare lancia all'inseguimento di Dumnorige il grosso della cavalleria e comanda di ricondurlo all'accampamento romano. Se si fosse ribellato e non avesse eseguito gli ordini, dà disposizione di ucciderlo. Non attendendosi nulla di sensato in propria assenza da un uomo che aveva disubbidito al suo cospetto. All'intimazione di tornare indietro, Dumnorige comincia a opporre resistenza, si difende con forza, scongiura i suoi di osservare i patti, proclamandosi più volte a gran voce uomo libero di un popolo libero. I romani, conforme agli ordini, lo circondano e lo uccidono. Tutti i cavalieri Edui ritornano da Cesare. Dopo tali avvenimenti, Cesare lasciò l'Abieno sul continente con 3 legioni e 2.000 cavalieri per difendere i porti, provvedere alle scorte di grano, tenersi al corrente della situazione in Gallia e prendere decisioni sulla base del momento e delle circostanze. Dal canto suo, salpò alla testa di 5 legioni e di tanti cavalieri, quanti ne aveva lasciati in terraferma. Fece vela verso il tramonto, al soffio leggero dell'Africo, che però cessò verso mezzanotte, impedendogli di tenere la rotta. Spinto piuttosto lontano dalla marea, all'alba vide che aveva lasciato la Britannia alla sua sinistra. Allora, sfruttando adesso la marea, che aveva cambiato direzione, a forza di remi cercò di raggiungere la zona dell'isola che, lo sapeva dall'estate precedente, consentiva un comodissimo accesso. Nel corso della manovra, veramente lodevole fu l'impegno dei soldati. Pur con navi da trasporto appesantite dai carichi, senza mai smettere di remare, riuscirono a uguagliare la velocità delle navi da guerra. Approdò in Britannia con tutte le navi verso mezzogiorno, senza alcun nemico in vista. Come appresi in seguito dai prigionieri, i britanni, giunti sul luogo con truppe numerose, erano rimasti atterriti alla vista della nostra flotta. Erano apparse contemporaneamente più di 800 unità, comprese le navi dell'anno precedente e le imbarcazioni private che alcuni avevano costruito per propria comodità. Quindi i nemici avevano abbandonato il litorale e si erano rifugiati sulle alture. Cesare provvide allo sbarco dell'esercito e alla scelta di un luogo adatto per il campo. Non appena dai prigionieri seppe dove si erano attestate le truppe nemiche, lasciò nella zona costiera 10 corti e 300 cavalieri a presidio delle navi e dopo mezzanotte mosse contro i nemici senza alcun timore per le imbarcazioni, lasciate all'ancora sul litorale in lieve pendio e senza scogli. Lasciò a capo del distaccamento e delle navi Atrio. Dopo aver percorso di notte circa 12 miglia, Cesare avvistò i nemici che dalle alture con la cavalleria e i carri avanzarono verso il fiume. Qui, stando in posizione più elevata, impedirono ai nostri di procedere e attaccarono battaglia. Respinti dalla cavalleria, cercarono rifugio nelle selve, sfruttando una zona egregiamente difesa dalla conformazione naturale e da fortificazioni allestite già in passato, probabilmente in occasione di guerre interne. Avevano abbattuto infatti molti alberi, disponendoli in modo da precludere ogni accesso. I britanni, disseminati qua e là, combattevano dall'interno delle selve e ostacolavano l'ingresso dei nostri nella loro roccaforte. Ma i soldati della Settima Legione, dopo aver formato la testuggine ed essere riusciti a costruire un terrapieno fino ai baluardi nemici, presero la postazione dei britanni e, subendo poche perdite, li costrinsero a lasciare le selve. Ma Cesare ordinò di non proseguire l'inseguimento, sia perché non conosceva la zona, sia perché era giorno inoltrato e voleva dedicare le ultime ore di luce a rinsaldare le difese del proprio campo. La mattina successiva inviò all'inseguimento del nemico in fuga 3 colonne di legionari e cavalieri. I nostri avevano già percorso un certo tratto ed erano ormai in vista dei primi fuggiaschi, quando alcuni cavalieri inviati da Atrio raggiunsero Cesare per riferirgli che la notte precedente era scoppiata una violentissima tempesta. Quasi tutte le navi avevano subito danni ed erano state sbattute sul litorale. Non avevano retto né le ancore né le gomene. Nulla avevano potuto i marinai e timonieri contro la violenza della tempesta. Le navi avevano cozzato le une contro le altre, riportando gravi danni.
Hey, hockey fans! Can't get enough hockey? Then get more with Team USA. When you crave the fast-paced, hard-hitting action on the ice, but you don't always love the big league price, then Team USA has you covered with all the thrills and all the energy at USA Hockey Arena in Plymouth, and all at a family-friendly price. Get more fun and more hockey when Team USA hosts exciting NCAA, international, and USHL opponents. Grab your tickets now at usahockeyntdp.com and see America's NHL stars of tomorrow.